Buongiorno. Il visagista delle dive è truccatissimo, per citare la terra dei cachi di Elio, ma ve lo spiegheremo più tardi. Hai ragione. Buongiorno Luigi Santarelli.
Cattivi dentro, buongiorno, buongiorno, che piacere.
Ma truccatissimi fuori.
E che soddisfazione, nonostante tutto, avere anche questa mattina, ce l'ha fatta scappare alle forze dell'ordine un'altra settimana, è Barbara Sala. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Già è buona sopravvivere, che non succedano tragedie, quindi tiè. Massimo Lo Nigro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Parliamo di a proposito di militari, parliamo di leva obbligatoria. Per favore, non gemete in diretta alle 6:06, che non è educazione.
Sono contenta io di questa linea diretta, l'aspettavo. Perché sai, quando facciamo certi argomenti, la gente chiama e rivuole il servizio militare,
l'educazione civica a scuola.
Mio figlio ha preso 10 in educazione civica l'altro giorno. Gli ho detto: ma cosa hai fatto? Hai aiutato una vecchietta? No, gli ho detto: hai aiutato la vecchietta a attraversare la strada. Mi fa: non lo so. Mettono voti così in educazione civica.
D'altronde poi vediamo come è combinato questo paese. No, però avete sentito la proposta della Lega di una leva militare obbligatoria, che in realtà non è propriamente leva militare, ma una sorta di servizio civile, 6 mesi per provare a fare delle esperienze formative.
Tipo assistenza agli anziani, capiamoci.
Per esempio.
Giusto oppure no? Serve raddrizzare questi ragazzi oppure no? Chiamateci 02 25 15 15.
Più di una Ducati, come se si caia sempre mi ubriachi. Sono uno sorrentino quando tu mi parli. Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono, sei arrivato senza preavviso.
Baby, tolgo il tettuccio, tu sei bella belluccio. Peso fiori fiorucci, sono più G di Gucci. Attaccato al tuo booty che fa girare tutti. Come Ornella stan muti, le mie rime velluti. È un amore a prima pista in questa via. Baby, scambieresti la tua penna con la mia, per vedere chi dei due ci scriverebbe una bugia. Il cuore in avaria, ma la mia, ma la vita malvasia. Se i sogni non si fossero avverati, se i conti poi si fossero azzerati, noi resteremmo qui così attaccati a cavallo Maserati. Poi tutto passerà, sì.
Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono. Senza preavviso, se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso, per la prima volta.
Rose Villain insieme a Gue, come un tuono. Sono le 6:10 del mattino, bravo, siete su RTL 102.5.
Si sta preparando per il Futurist Live.
Per il momento mi sono solo truccato.
Ci servirebbe un mascara qua.
Come sto al gioco? Allora, serve un po' di educazione a questi giovani, vanno raddrizzati, è una vergogna.
Signora mia.
Lo diciamo genericamente, no? È una vergogna e basta. questi ragazzi non hanno più religione, non hanno educazione, passano tutto il tempo al cellulare, insomma. Partiamo da questi luoghi comuni che mi piacciono sempre per capire se sia effettivamente utile, secondo voi, parlare di una proposta innovativa, è la prima volta che ne parliamo, grande novità in Italia, ritornare a questa leva militare, la vogliamo chiamare così, che poi ho letto militare ma anche forse servizio civile, insomma 6 mesi, questa è la durata di cui si parla, ma siamo sempre nel campo delle proposte e io la butto lì.
Buttala.
Non succederà
no.
Niente.
Vabbè, adesso.
No, vabbè, qualcosa secondo me.
Ha già risposto Crosetto, ha già risposto Tajani. Hanno detto: ma di che? Così proprio letteralmente. Il ministro Crosetto, a cui auguriamo tra l'altro pronta guarigione, sappiamo che insomma sta già meglio dopo il malore di qualche giorno fa, ha detto: ma di che il ministro Crosetto? Per dire.
Ha detto il ministro.
No, guarda, vi ascolterei veramente per ore, però forse abbiamo un vocale. Che
sentiamo.
Dite?
Ciao, buongiorno, Giorgio da Milano. Ma quale 6 mesi? 6 mesi? 2 anni?
2 anni, pure in Corea.
Fuori di leva militare, così si diventa uomo.
Sì.
Giusto.
Col pelo nel petto. Scusate.
È la russa. Due anni come in Corea. Oppure 3 anni a Cuneo come Totò. Scegliete voi i vostri riferimenti culturali. Grazie al nostro ascoltatore. Che poi vedi, i giovani d'oggi, e cita Santarelli, sì, i giovani d'oggi, e già non, come voi mi insegnate, non hanno voglia di fare niente.
Notoriamente.
Non fanno niente. Se noi li mettiamo, non c'hanno voglia di lavorare, di spaccarsi la schiena negli stabilimenti in estate.
E mica si svegliano alle 4 per fare una trasmissione.
Cioè, se li mettiamo anche a fare 2 anni di servizio da qualche parte, ci tocca mantenerli. Questi non fanno niente e io devo anche mantenerli, signora mia.
E non gravissimo, fanno nemmeno gravissimo. Il cubo.
Assolutamente. Allora andiamo al telefono 02 25 15 15. Alzate la cornetta, come diceva Giorgio Mastrota. Venite in onda con noi e dite la vostra. Allora c'è Carlo. Carlo, buongiorno.
Buongiorno.
Da dove chiami?
Da Novarolo de Rocca.
Provincia di?
Verona.
Perfetto. Raccontaci la tua opinione.
Niente, il mio parere è appunto che 6 mesi, anch'io sono d'accordo, cioè l'anno dove dovrebbero imparare quell'educazione e rispetto che veniva calcificato oltre la famiglia e la scuola una volta col servizio di leva, e credo che ci sarebbe molto più bisogno al giorno d'oggi che al tempo nostro, vista anche un po', anche forse per integrare quello che è la differenza interrazziale che c'è in questo periodo storico.
Che vuol dire la differenza interrazziale?
Differenza che magari a volte la scuola comunque non riesce a integrare bene quello che è, quello che è la differenza culturale.
Dice sotto le armi siamo tutti fratelli.
Beh, smettetela di usare queste metafore del ventennio. Non
vabbè,
si parla
interculturale,
di sotto le...
immagino volesse dire.
Sì, però sì, guarda che questo aspetto non è sbagliato. Cioè 6 mesi in cui ragazzi di provenienze differenti che hanno avuto un'educazione e un background familiare diverso sono nello stesso posto. Poi è dato da capire se vivono lì oppure, perché sai che nel servizio civile o certe cose facevi la tua attività ad esempio nel centro anziani, poi magari andavi a casa a dormire, quindi poco cambiava e era lavoro gratuito sostanzialmente. Però se tu te ne stai 6 mesi, che ne so, è come se fosse del volontariato,
sì,
in un posto, e c'è questa davvero condivisione di spazi, di momenti, così può essere uno scambio interculturale interessante.
Ma, sì, ma non è meglio il centro estivo, per dire, anche quello
questo
spazio.
È un centro estivo per adulti, però è chiara questa cosa che la devono fare anche le femmine, non solo i maschi?
Beh, me lo auguro.
Eh no, perché qui stiamo dicendo che devono diventare veri uomini. Però signora mia, lo devono fare pure le femmine.
Comunque Carlo, ti risponde il ministro Crosetto, le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta
dalla famiglia
e dalla scuola.
È colpa della famiglia.
Vabbè, anche.
Carlo, intanto grazie per averci...
grazie in che senso sbagliatissimo?
Sbagliatissimo perché comunque è un periodo dove a qualcuno serve per essere lisciato il pelo. Dopo, come si dice a Verona, se Simona, però insomma
se sei un cretino, traduco io, se sei un cretino resti un cretino, ma questo vale in generale, ma anche prima, perché poi tutti quelli che, cioè tu quanti anni hai, Carlo?
46.
Tu non hai fatto il militare o hai fatto in tempo a farlo?
No, l'ho fatto.
L'hai fatto?
Sì.
Eri al limite, perché 46 è la stessa età mia, pochissimi dei miei amici l'hanno fatto. Detto questo, tu ti senti proprio
temprato? Pronto alla pugna?
Ah, vacamassa.
Non ho capito, scusa.
No, sì, nel senso che comunque ci sono tante persone che sia nell'estremo dei due casi hanno collimato, diciamo, le differenze sia magari in arroganza che in timidezza, per cui insomma,
è stata una palestra di vita. Io invece ricordo chi me ne parla, grandissimi atti di bullismo, un sacco di gente che è uscita traumatizzata dal servizio militare, quindi francamente se quella cosa lì deve produrre questi traumi, facciamo che anche no. Vabbè, detto questo, te però
dovessi andare in guerra, Carlo è pronto. Carlo, un abbraccio alle armi.
No,
buona giornata.
Saluto.
Le indagini sulla presunta corruzione in Liguria è durato oltre 8 ore. L'interrogatorio del presidente della regione Giovanni Toti. Sono 180 le domande poste dagli investigatori al governatore, che ha depositato una memoria di 17 pagine per spiegare le sue linee politiche e morali. Toti si è difeso dalle accuse di corruzione e falso.
Dopo le ultime limature, oggi in Consiglio dei Ministri arriverà il piano salva casa. Il provvedimento di sanatoria non riguarderà gli abusi edilizi strutturali, come lo spostamento di un muro portante, ma i cosiddetti abusi minori. Saranno tollerate difformità del 5%.
Restano gravissime le condizioni dei due fratellini, 3 e 7 anni, feriti dal padre Daniele Alba, 35 anni, che si è asserragliato dentro la loro abitazione di Cianciana in provincia di Agrigento, ferita anche la madre, ricoverata in ospedale. L'uomo si è poi arreso ai carabinieri.
Sono le 6:17, per questa edizione Flash non ci sono altre notizie, adesso gli aggiornamenti di viabilità.
Aggiornamenti, 6:18 minuti. Questa proposta, in realtà già cassata in parte da vari esponenti dell'esecutivo, di fare una sorta di leva obbligatoria, ma anche servizio civile, se volete, ve la descrivo brevemente. Sono 6 mesi. Ecco, per favore, fate marciare Santarelli.
Abbiamo bisogno Nicola al telefono, chiamaci. Nicola dice, sempre questo tono sarcastico su temi di cui nessuno di voi ha alcuna esperienza, ma che ne sapete di cosa si insegna al servizio militare? Nicola, chiamaci, raccontacelo, è che vediamo gli effetti che girano per strada, semplicemente questo.
No, e poi io me lo sono fatto raccontare, si sparava col moschetto non della seconda, della prima guerra mondiale,
certo.
E ci si alimentava con roba sana, carne congelata con dei timbri di 10 anni prima. Per carità, mio figlio è smorbio e quindi schizzinoso in dialetto. Magari sai, un 6 mesi a mangiare quella carne lì surgelata che la tiri contro il muro e rimbalza, magari lo forgia, capito?
No, il tema è che non ci abbiamo i soldi manco per piangere, figuriamoci per finanziare una cosa di questo tipo. Ma non lo dico io, l'ha detto il ministro degli esteri Tajani, ha detto la leva obbligatoria, costosa e realizzabile, non basta una divisa per essere un militare, tra l'altro.
Al netto del fatto che tanti stanno scrivendo, bisogna, ma ci spiegate perché bisogna? Cioè, perché questi 6 mesi sarebbero al giorno d'oggi, attenzione, non pensate quando l'avete magari fatto voi 30-40 anni fa, al giorno d'oggi oggi nel 2024, ma meglio un Erasmus, se lo puoi fare, brava, all'estero, che non 6 mesi a fare cosa? Però ditemelo, cioè ditemi dove sta secondo voi l'utilità, perché a me sfugge.
Dopo la pubblicità vi recuperiamo al telefono, tanti messaggi, ma li vedete in radiovisione, non bastano 6 mesi, fare un anno, 2 anni. Poi ci scrive un amico, nel 96 ho fatto un anno di militare, ho conosciuto molta gente, non facevamo niente, fumavamo grandi canne.
No. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Quando ti ho visto ieri sera entrare dalla porta, ci ho messo forse più di un'ora a scegliere la faccia giusta, ma tanto già lo so, lo fai apposta, ci provo, rido e tu fai la serie e mandi superare a ogni tentativo inutile, inventi un'altra scusa per andare ancora via da me, come fosse quella buona la volta in cui tu resti buona e voltandomi le spalle mi dirai buona fortuna. Luna. Le tue mani sono satelliti che volano in orbita per lustrare le galassie intorno alla luna che
lasciarmi indietro, il corpo, il cuore e pure il fiato. È uscito dalla bocca, prego, ti giuro sarei sprofondato, mandando su per aria ogni tentativo inutile. Invento un'altra scusa per andare solo via da te. Ma non era quella buona, la volta in cui ti avevo ancora. E se mi perdo tra le stelle, mi dirai prendine una. E se mi penserai, prendi la luna. Proprio ce n'è anche nella parte scura, bastiamo soli e te.
Amaro, luna piena qui su RTL 102.5. Allora, buongiorno, Carmine da Foggia, servizio militare nel 99, solo sesso, droga e rock and roll. No, ma dove hai fatto il servizio militare? Beh, non lo so, era la caserma di non,
fosse
Bob
così.
Marley, non lo so, fosse non lo così. So, c'erano i Dors lì che gestivano tutto, non lo so. Al di là delle battute, davvero, lo chiediamo seriamente, cioè a cosa servono 12-6 mesi di questo servizio? Cioè, in cosa può veramente agire sulle persone?
Comunque io ci tengo a dire che la proposta fatta dalla Lega dovrebbe coinvolgere i ragazzi tra i 18 e i 26 anni di età, quindi Santarelli
è ancora
perfettamente
dentro.
In tempo, io mi sono salvato, e poi andrebbe fatta nella propria regione di residenza, perciò non si andrebbe a finire da altre parti come si faceva in passato, dall'altra parte dell'Italia, il militare a Cuneo, sì, famoso di Totò. Sentiamo.
Beh, io peccato, perché un po' di Puglia, un po' di Sicilia, Calabria me ne sarei fatta volentieri, al mare.
No, esatto, non è che poi fai il mare. Però io non ho capito se ti
non
fanno
era quello,
no, però se ti fanno stare nella proposta, cioè in caserma, nei letti a castello scomodi, oppure se ti mettono che ne so a fare il portierato in una RSA, perché poi ragazzi, il servizio civile
è anche quello.
Dicevo, io non ho amici, pochissimissimi amici che hanno fatto servizio militare, quasi tutti servizio civile, ed era questo, nella RSA piuttosto che nella parrocchia, piuttosto che addirittura nella radio dei preti, dove io ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni. C'era questo obiettore di coscienza che arrivava lì da Milano alle 9 di mattina, se ne andava alle 5 di pomeriggio, ha letto un sacco di libri.
Beh,
sul divano.
Comunque,
un sacco di libri.
Così sarebbe una cosa veramente utile per la formazione.
Per forgiare.
Ecco. Sergio, buongiorno.
Buongiorno, cari. Senti, io sono sulla a uno e mi sto recando verso Roma per partecipare a un pellegrinaggio. Volevo dire che secondo me io sono un ex militare,
sì,
però io suggerirei una cosa: militare no nel modo più assoluto, perché sono cambiate troppe cose,
okay.
Però io suggerirei 3 mesi nei pompieri, nei vigili del fuoco, dove affrontano tutte le varie situazioni, e quindi c'è la fatica, c'è il vedere delle cose
però
particolari,
Sergio,
e
perdone,
si impara a calarsi giù dal tubo,
però
lì,
tu capisci che prima
3 mesi nell'assistenza e 3 mesi nell'assistenza nelle pubbliche assistenze, nel diciamo così, nel partecipare a tutti quegli eventi, diciamo, di assistenza che abbiamo, però 3 mesi in assistenza e 3 mesi nei pompieri. Okay. Ma il militare lo escluderei nel modo più
Sergio,
assoluto.
Ok, io voglio mandare, cioè Santarelli aderisce a questa cosa, lo mandiamo nei pompieri. Ma tu capisci che una persona, un ragazzo di 20 anni che non ha esperienza alcuna e lo mandi 3 mesi nei pompieri,
sì,
non può andare a spegnere l'incendio come Grisù. Cosa vuoi metterlo a fare uno di 20 anni che non ha esperienza in quel settore? Lo metti a rispondere al telefono. Ma partecipa a cosa? Ma come può partecipare?
Partecipa per quello che saranno le istruzioni di un esperto, già, però gli farà conoscere la fatica.
Ma uno la può conoscere lo stesso la fatica, Sergio. Cioè Santarelli si sveglia alle 4 del mattino, non è proprio una cosa.
Mamma mia.
No, no, però scusa. Sergio, Sergio, sto dalla tua parte io, perché io ho capito cosa vuole dire Sergio. Fare una cosa del genere non perché bisogna andare a fare i pompieri, ma per essere in grado di affrontare certe situazioni che possono avvenire nella vita di tutti i giorni, quindi per sapere intervenire senza dover andare a fare il pompiere. Ti salutiamo con questo, Sergio, sono dalla tua parte, però sti poveri pompieri, oltre a dover farsi il mazzo per il lavoro che già fanno, devono anche badare a questi altri che stanno lì a fare sti 3 mesi.
Ma poi veramente, ma non puoi affidare, che compiti vuoi affidare a uno che non è del mestiere? Cioè stiamo parlando di cose pericolose, ma lo stesso varrebbe, sì, per l'assistenza magari al 118. Ma io ti faccio aprire gli sportelloni dell'ambulanza, scusami.
Però secondo me Sergio una punta di ragione, lo salutiamo così, ce l'ha per, ripeto, sapere, è come fare un corso di primo soccorso, no? Essere preparati a qualsiasi evenienza della vita. Sergio, un abbraccione, ti salutiamo, dobbiamo andare veloci perché abbiamo le ultime notizie.
Dopo le ultime limature, oggi in Consiglio dei Ministri arriverà il piano salva casa. Il provvedimento di sanatoria non riguarda gli abusi edilizi strutturali, come lo spostamento di un muro portante, ma gli abusi minori saranno tollerate difformità del 5%. Ieri il via libera definitivo al decreto superbonus. Almeno 4 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite nel crollo della terrazza di un ristorante a Palma di Maiorca, in una zona molto frequentata dai turisti. Diverse persone sono rimaste intrappolate nel crollo. La Farnesina è in contatto con il consolato. Al momento non risultano italiani coinvolti. E continuano le esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan. Pechino ha confermato che le operazioni sono un test per verificare le capacità di prendere il potere sull'isola. Almeno 4 le navi cinesi entrate nelle acque limitate di Taipei. Chiudiamo con il calcio, la Serie A. Nel primo anticipo della 38esima giornata la Fiorentina ha vinto in casa del Cagliari per 3-2. È tutto per il momento, non abbiamo altre notizie, noi torniamo tra poco.
Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, al caccia di adrenalina. Toccata nella bocca della clessidra, il tempo non mi tocca ma l'autostima. Mi soffoca la pelle e non respira, è una spina, amo. Don't be sad, lo sapevi che ero un po' incasinata. Scusami se do il peggio di me, dopo mi passa. Dio non ci vede ma tu mi fai stare calma. E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud. Voglio una vita a melodrama, una vita da gitana. Dopo sbaglia, prima impara. Melodrama, melodrama. Non vuole serate di gala, una drama qui in sala. Voglio le serate su casa. Melodrama, melodrama. Era bello il cortile, era bello soffrire. Con le spalle che scottano, abbracciami ancora. Prima di te volevo andare in Olanda, scappare via per diventare un'altra. Meno male che ormai non ci vivo più senza di te. E quella faccia che fai, ma che faccia che c'hai? Amo, don't be sad, lo sapevi che ero un po' incasinata. Scusami se do il peggio di me, dopo mi passa. Dio non ci vuole ma tu non sai di che parla. E ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud. Voglio una vita a melodrama, una vita da gitana. Dopo sbaglia, prima impara. Melodrama, melodrama. Non vuole serate di gala, una drama qui in sala. Voglio le serate su casa. Melodrama, melodrama. Ehi, melodrama, melodrama. Amo, don't be sad, lo sapevi che ero un
Angelina Mango su RTL 102.5 con Melodrama, è uscita oggi, tra l'altro uscirà il nuovo album brevissimo, lei reduce dall'Eurovision, anno pazzesco veramente per lei, complimenti Angelina. Allora sono le 6.35, noi si parla di educazione, di servizio militare, giusto oppure no secondo voi che questi ragazzi e ragazzi, qual era la fascia d'età massimo? 18-26. Quindi stiamo parlando
tu,
insomma,
ci sei ancora, eh?
Uomini e sì, ci sono
tu
ancora.
Muori
no.
No, che poi fatemi capire, ripeto, no, nel dettaglio sono sei mesi che ti fanno
L'Italia
fare in caserma, perché poi attenzione, io non poi penso male, non lo so, sapete che annuso un po' l'aria, però ci sono venti di guerra nel mondo.
Beh, sì.
E quindi mi fa pensare che tutto sommato tornare ad occuparsi di questa, cioè non è un caso se qualcuno ha pensato di tornare ad occuparsi di questa,
sì,
cosa adesso,
però ciclicamente torna questa
sono
cosa,
sono d'accordo, però adesso se io penso all'Ucraina, la striscia di Gaza, quello che sta succedendo adesso, ne parleremo più tardi, no è vero ragazzi, è
facciamo
cronaca,
così,
eh?
Al mio tre tocchiamoci tutti insieme,
io mi posso anche toccare, fare gli scongiuri, però questo è. Quindi inizio a pensare che magari i pezzi se non la mettono insieme. Punto,
quando
non
anche
lo so
succedere il peggio, proprio il peggio, non credo che sarò utile io che ho fatto sei mesi di servizio civile
o
militare.
Esatto, è questo che sto dicendo, E quindi questi sei mesi a cosa servono? Poi vengono fatti nelle caserme? Gli altri, ragazze comprese, dove vanno? Negli oratori, negli asili, a fare cosa? Perché quello è poi il servizio civile.
A quel punto tutti a imbracciare, voglio dire, le armi, a prepararsi, uomini, donne, tutto quanto. Vabbè, sentiamo Domenico, lo 02251515, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Da dove, Domenico?
Io vivo a Pescia, sono siciliano.
Ok, vai, raccontaci un po' come la pensi.
Allora,
sì,
fare oggi il servizio di leva penso che sia ormai antistorico, nel senso che i tempi sono passati. Io l'ho fatto nel 99, sono stato forse tra gli ultimi al parto, ero nella fanfara dei bersaglieri. E devo dire che l'esperienza è stata un'esperienza che ha formato. È innegabile che quell'anno di militare formava i ragazzi, faceva fare un'esperienza diversa. Oggi non riesco a collocare i ragazzi di oggi in un servizio militare, a parte che penso che sia anteconomico per lo Stato rimettere in circolo una situazione del genere anche per sei mesi. Si potrebbero far fare altre esperienze ai ragazzi,
tipo?
In maniera diversa, tipo quelle, alcune che sono state dette prima, a formarli in maniera diversa, fargli fare, non lo so,
tipo volontariato,
brava, sì, stavo okay, proprio per
però
dire
ecco,
quello.
Secondo me, allora, dico due cose sul tuo intervento. La prima, mi hai fatto venire in mente che effettivamente anni e anni fa fare il militare era per alcuni l'unico modo di uscire di casa, mi spiego.
Esatto,
non c'era, cioè c'era un tipo di società e anche un tipo di economia per cui non si andava a fare l'Erasmus, non si faceva l'Interrail dopo la maturità e non si faceva neanche il viaggio in Grecia per quelli che facevano il classico e non si andava chissà dove. Quindi per alcuni veramente era l'unica occasione per mettere il naso fuori dal paese dove erano nati. Primo. Secondo, gli facciamo fare sei mesi di volontariato? Sì, però allora adesso paragoniamo lo Stato alle aziende che fanno fare lo stage e non ti danno una lira. Cioè mi stai dicendo che hai bisogno di me per venire a tenere aperto questa RSA comunale e perché io ho bisogno di uno che stia lì all'ingresso e allora ci metto uno che fa il servizio civile perché mi dà noia pagare uno 1.000 euro al mese.
Oddio, non necessariamente quello, eh. Di volontariato non è che possono essere solo mettendole alla porta all'ingresso o possono essere anche diverse.
Tipo?
Di tutti i tipi, anche quando ci sono succedono delle problematiche, quando succedono le alluvioni, quando succedono anche delle cose molto serie, si può crescere dando una mano, come hanno fatto i ragazzi in Emilia, per esempio.
Vabbè, diciamo, in quel caso c'era
siamo
stato
sempre una... però degli, anche lì se tu parli con quelli che sono andati a fare i soccorsi in Emilia o altrove, dicevano fate venire le persone preparate, esperte.
Non c'è dubbio su quello.
E
non
allora
c'è dubbio.
Cosa mandiamo i ragazzi? Mandi me che fino a sei mesi prima ho fatto l'università e ho studiato lettere, mi mandi lì a far cosa?
Però se hai fatto sei mesi in cui non sei andato già sul campo ma ti hanno insegnato più o meno, prova a interpretare come si agisce senza essere diventare un esperto in una situazione di pericolo, di soccorso per aiutare qualcuno,
puoi andarci da non inesperto, cioè, ma sapendo dove mettere le
a
mani.
A proposito di situazioni di pericolo, scrive un amico o un'amica che non si firma: quando negli anni 80 lanciavamo le bombe a mano non era pericoloso?
Appunto,
già solo quello. L'idea, per quanto mi riguarda, di prendere un'arma, una bomba, mi fa rabbrividire.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Ti penso in un caffè un po' bohemian, mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate. Mi sembra di cadere in fondo a scalinate lunghe come quelle di Montmartre. E rivedo me con due occhi che forse nessun altro sa deludere. Fuori al vento a volte in un cappotto nero che non riesco a chiudere. Come con te, come con te. Mentre la luna fa le soubrette di una show varietà in onda nelle case. I miei pensieri viaggiano tra i vicoli, fanno enormi passeggiate.
Indagini sulla presunta corruzione in Liguria. È durato oltre 8 ore l'interrogatorio del presidente della regione Giovanni Toti. Sono 180 le domande poste dagli investigatori al governatore, che ha depositato una memoria di 17 pagine per spiegare le sue linee politiche e morali. Toti si è difeso dalle accuse di corruzione e falso.
La cronaca: sono gravissime le condizioni dei due fratellini di 3 e 7 anni feriti dal padre. 35 anni, a serragliatosi dentro la loro abitazione di Cianciana, siamo in provincia di Agrigento. È stata ferita anche la madre, ricoverata adesso in ospedale. L'uomo poi si è arreso ai carabinieri.
Oggi nuova udienza del processo a carico di Ilaria Salis, posta ieri ai domiciliari dopo essere uscita dalla prigione di massima sicurezza di Budapest, in cui era detenuta da più di 15 mesi. Speriamo che sia una tappa temporanea prima di vederla in Italia, ha detto il padre Roberto.
Chiudiamo anche col calcio. Serie A, nel primo anticipo della 38esima giornata, la Fiorentina ha vinto in casa del Cagliari per 3-2. Oggi si gioca l'altro anticipo, Genoa-Bologna, ed è tutto.
tutto.
Sono le 6:46 minuti, questa è Non Stop News, siete su RTL 102.5, stiamo chiacchierando di questa proposta fatta qualche giorno fa dalla Lega di reintrodurre una sorta di leva militare obbligatoria che poi diventerebbe una sorta di servizio civile, anche quello almeno rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 26 anni da svolgere nella propria regione di residenza o domicilio. Vi abbiamo chiesto delle opinioni anche al 378 378 1025. Allora ascoltiamo qualche vocale.
Buongiorno, scusate, ma tutte queste persone che parlano del servizio di leva a cui hanno figli che non riescono a farsi rispettare, cioè perché non insegnano loro quello che hanno imparato al servizio di leva? Cioè sono i primi a non farsi rispettare dei propri figli e pretendono il servizio di leva? Va.
Buongiorno, sono favorevole al servizio militare, sì, ma non 6 mesi, 1 anno e mezzo, sì, come ho fatto io, Marco da Cremona.
Buongiorno amici di RTL, ma che 2 anni, 2 anni, ma non stiamo a dire baggiana, 6 anni di dare io, 6 lunghissimi anni.
L'educazione me l'hanno insegnata mio padre e mia madre, se vuoi fare il militare lo fai da professionista. Si sono mangiati tanti di quei soldi dal dopoguerra finché l'hanno fatto fare il servizio militare che lasciamo perdere, va? Stefano da Torino.
Buongiorno amici, Tinaia non prova, libertà non apprezza.
Salve RTL, addestramento di riservisti, il servizio militare non serve a nulla, ma visti i tempi che corriamo, i riservisti sì. Giuseppe da Taranto.
Era un po' il sospetto, no, che avanzavo io del fatto che, insomma, visto quello che sta accadendo nello scenario mondiale, perché torniamo, è vero che ciclicamente torna, ma perché torniamo a parlarne adesso? Forse.
Allora perché non facciamo 6 mesi di uno stage in negoziazione e risoluzione del conflitto?
Guarda, basterebbe già 6 mesi di una full immersion di lingua inglese, perché se noi andiamo ad un tavolo internazionale per dover contrattare la fine della guerra, non sappiamo neanche in che lingua farlo.
Il tema è questa cosa è successa quindi anche sull'ambiente, per esempio, no, in alcuni summit non abbiamo fatto proprio una bellissima figura.
Capito?
Oh, cerchiamo di capire un attimino se conviene fare i militari, poi finiamo come Vannacci. No, per esempio, per dire. C'è al telefono Giuseppe allo 02 25 15 15. Buongiorno.
Buongiorno.
Da dove?
Io telefono dalla provincia di Gorizia, Monfalcone.
Molto ottimo.
E volevo dire la mia, cioè io farei fare il servizio civile per, diciamo, i casi d'emergenza come terremoti, alluvioni, sì, ma solo a chi non va a scuola, chi non studia e chi non lavora.
Ai NEET, come si chiamano adesso.
Chi, al posto di dare, di pagare la gente che stia a casa, che non faccia niente, gli farei fare un servizio militare, almeno fanno qualcosa, almeno imparano a fare qualcosa.
Sì, però io ti potrei anche dire che se vado lì non posso neanche cercarmi lavoro.
Ma appunto,
tu non mi paghi niente e io sto
cercando. Se non hai un lavoro, se non hai niente, almeno impari qualcosa.
Cosa imparo? Se mi mandano, con tutto il rispetto, se mi mandano 6 mesi adesso, perché finita l'emergenza non se ne parla più, però non è che in Emilia Romagna dopo l'alluvione è tutto a posto, nel senso sono stati molto bravi a risistemare tutto per la stagione estiva, hanno lavorato, però ci sono delle zone in cui la situazione non è, io vado anche 6 mesi a lavorare lì nei campi, però poi cosa ho imparato?
Ma no, appunto questo, quando fai il servizio di leva, prima di mandarti sul campo, sì, ti insegnano a usare una ruspa, ti insegnano a usare un camion, ti insegnano.
Ti prego.
Ti insegnano le cose di
per
base.
Per usare un camion e una ruspa.
Ma c'è
non
il Playmobil,
è,
no?
Non è informazioni di base. Per guidare un camion ci vuole una patente apposta, che non è neanche quella della macchina.
Che costa un sacco di soldi, tra l'altro.
Per una ruspa, non è che la fanno usare al primo pirletta di 20 anni che va lì a fare 3 mesi? Perché questo
fa la manovra sbagliata. Quando non c'è il coso, ti insegnano a fare questi lavori qua e la gente impara prima di cominciare ad andare sul campo. Nel servizio serve per imparare.
Ok, io imparo, sto 6 mesi a imparare a usare una ruspa, così alla prossima alluvione, magari tra 2 anni, chiamano Barbara Sala, che nel frattempo sta facendo altro, però 2 anni prima aveva fatto un corso di 6 mesi per far andare la benna della ruspa.
Vabbè, però se è una competenza in più, perché no? A patto che non costi allo Stato una valangata di soldi. Sono cose che tu sai. Vabbè, adesso la ruspa è una cosa particolare, però saper intervenire, saper salvare una persona se si sta sentendo male.
Ragazzi, stiamo veramente andando in un campo. Ma
non serve il servizio civile.
Allo sbaraglio. sbaraglio?
Sì, in questo paese tendenzialmente.
Scusami, dilettanti
sì,
allo sbaraglio, ma uno che fa un corso di 6 mesi non può salvare una vita.
Perché no? Se ti insegnano a fare quello, sì. Ma non
può essere il caso, sei lì, hai fatto questo corso, siamo in spiaggia, c'è uno che ha un infarto, gli salvo la vita, bravo, io divento il cassiere eroe, sono lì in vacanza, ma nella vita faccio il cassiere. Ma non possiamo poi mettere uno che ha fatto 6 mesi di servizio civile al pronto soccorso a salvare le vite. Perché allora, io questo no, veramente gli faccio
certo
aprire il portellone dell'ambulanza.
Certo che no.
La soluzione
certo
potrebbe essere, dato che comunque quanti saranno questi giorni? Qualche decina di migliaia, perché alla fine siamo pochissimi, no, centinaia di migliaia, ma in prospettiva diventano sempre meno perché siamo a crescita zero, anche andiamo in negativo. Io direi ci organizziamo, facciamo dei casting e lo facciamo in televisione col televoto. Secondo me
sì, ognuno... il collegio come si chiama?
Anche tipo il collegio lo facciamo in televisione col televoto, ognuno viene assegnato a una branca e così magari si crea anche intrattenimento per la popolazione.
Facciamo tipo Temptation Island che mi piace tanto.
Scegli la carabina o il fucile al falò di confronto, quella roba là. Allora, noi salutiamo e ringraziamo Giuseppe, grazie della telefonata. Allora, musica e poi leggiamo anche un po' di vostri messaggi.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Mi Sarajevo dal 1995, sono le 6:57, tanti messaggi al 378-378-1025.
Allora, qualcuno scrive: servizio militare serve per l'obbedienza, oppure Antonio da Aversa, l'ho fatto nel 92, tanto divertimento, ho imparato a cucinare, vedi, è utile anche quello.
Se Fabrizio stai in cucina, sì, qualcosa impari di base a dove sei.
Serviranno anche i cuochi in guerra. Fabrizio da Domodossola, l'ho fatto nel 93, caserma punitiva, un anno buttato via, e poi ci sono quattro messaggi meravigliosi. Il primo è il seguente: in Italia serve l'istituzione di una forza di riserva sul modello della Guardia Nazionale Americana.
Sì.
E ancora, per voi è meglio lasciare a casa i ragazzi a cazzeggiare, cito, o fare casino in giro anziché essere utili per la nazione?
Fare casino in giro.
Oppure, ciao, ma ci dovrebbero difendere sti ragazzini immaturi, la nostra generazione era diversa. E poi chiudiamo in bellezza, Aldo da Torino: servizio militare non serve solo 6 mesi ma 2 anni, e magari tosto come era una volta, l'unica maniera per educare questa nuova generazione di rammolliti, povera Italia.
Va bene, mi dimetto da essere umano, grazie, andiamo al telefono da Ettore, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, e RTL 102.5 anche mia.
Bravo Ettore, tu che hai fatto la guerra di Troia, per favore,
no,
ce lo puoi dire.
No, non è quell'Ettore.
Ce lo puoi dire, com'è sto servizio militare, per favore.
Allora, io sono stato fortunato perché non ho fatto il militare, ho fatto l'ausiliario nella polizia penitenziaria, dove sono tutt'oggi in servizio, per cui sono rimasto dal 93 in servizio e tutt'oggi faccio il poliziotto penitenziario.
Mm-hmm. Ok, quindi...
ti è andata bene, nel senso che tu nella tua scelta, diciamo così, di dove andare a fare il servizio civile, avevi scelto quello perché sapevi che poi lì era l'ambito in cui volevi lavorare.
No, è stato per caso, perché devo fare il militare, ho scelto di fare ovviamente il servizio ausiliario per non buttare un anno, perché non pensavo che fosse un anno sprecato nell'esercito. Ho fatto l'ausiliario, poi mi è piaciuto il servizio che sto svolgendo tutt'oggi e sono rimasto raffermato, e lo diciamo è stata una scelta di professione futura, insomma. E potrebbe essere giusto il servizio di ripristino del servizio militare, perché tante persone che non vogliono o che non scelgono di provare di fare questa vita, insomma, di entrare nel servizio militare, non sanno cosa si perdono. Invece secondo me il servizio militare di leva
ma tu non hai fatto il servizio di militare di leva, tu hai fatto l'obiezione.
Però lui pensa che possa essere utile.
No, io ho fatto il militare di leva, solo che ho scelto di fare il servizio militare di leva esatto, l'ho fatto l'anno di, si chiamava agente ausiliario all'epoca, si poteva fare nella polizia penitenziaria, nella polizia di stato e nell'arma dei carabinieri.
Mm-hmm. Ettore, bella testimonianza la tua, insomma, a volte noi non parliamo solamente male, ci scherziamo, ma c'è chi ha trovato la propria strada anche con
io
questo.
Io ad esempio ero un mondo che non
Ettore,
conoscevo.
Ettore, ti devo fermare, mannaggia purtroppo che abbiamo finito il tempo, grazie mille per aver chiamato.
Grazie a voi, grazie
andiamo
a voi.
Velocissimi perché ci aspetta tra pochissimo Davide Giacalone.
Eccoci qui alle 7.06, buon venerdì, è il 24 di maggio, questo è Non Stop News con Luigi Santarelli, Massimo Lo Nigro e Barbara Sala, a partire dalle 8, Giletti 102.5 con Massimo Giletti.
Tra poco arriva Davide Giacalone, la nostra consueta rassegna stampa, oggi sono variegate le aperture dei quotidiani, però ovviamente al centro ci sono queste 8 ore trascorse dal presidente della regione Liguria Toti davanti ai PM, una memoria difensiva molto lunga, ma ne parleremo tra poco.
Subito il nostro Power Hit, Noemi, non ho bisogno di te.
La radio suona, suona una canzone che conosco già. Che bella storia, storia, davvero vuoi che finisca a metà? Gli occhi distrutti se mi guardo nello specchio, quante parole poi. Io tornerò a trovarti, l'avevi promesso, ora ripenso a noi. E ballo sopra il letto e perderò la voce per gridarti che sto meglio, per dirti che non ho bisogno di te.
De Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Eccoci qui, puntuali, anche oggi ad entrare in edicola con la rassegna stampa di Davide Giacalone. Ben trovato, Davide.
Buongiorno, bentrovati, eccoci qua.
Allora Davide, andiamo sulla prima pagina del Sole 24 ore. Mi parlavi di quella veranda, Davide, che avevi fatto qualche anno fa.
4,9%.
Allora, perfetto. Allora,
sei a posto.
Ha fatto i conti.
Hai fatto bene, soprattutto.
Decreto legge salva casa, più facile sanare le piccole, capiamo quanto piccole, irregolarità. Parliamo di immobili. Il decreto è atteso oggi in Consiglio dei Ministri. In un trilocale, tolleranza di 4 metri quadri in più, in alcuni casi sanatoria automatica, in altri ci sarà un costo da 1000 fino a, insomma, diverse migliaia di euro, dalle ristrutturazioni alle vendite, operazioni con gestione semplificata. Scatenati, Davide.
No, ma intanto è significativo di una certa idea dell'Italia e degli italiani che coltiviamo noi stessi, e non è che mica, cioè, come sempre, non è questione a destra, la sinistra, queste cose. Insomma, si avvicina il momento del voto, uno dice, oh, non è che noi perseguiamo tutti gli evasori fiscali, no, assolutamente, noi siamo sempre stati contrari a perseguire tutti gli evasori, sono i cattivoni. E adesso dice, beh, e adesso condoniamo anche gli abusi edilizi, cioè, naturalmente non agli speculatori, però... Ragazzi, una cosa, o è legale o illegale, o è legittimo o illegittimo, o è regolare o irregolare. Se continui a premiare l'irregolarità, per esempio dicendo, vabbè, ma hai evaso, di d'accordo, però insomma, poca roba, sì, hai allargato casa, sì, ma del 5%, poi il 5%, se uno c'ha una casa di 300 metri quadrati, 3 per 5, 15, comincia a essere una cosa significativa, ma anche se ce l'hai di 100 metri quadrati, sono 5 metri quadrati in più. Poi dopo, quando succede qualcosa, dice, hai visto cosa aveva messo sul terrazzo, e quanto l'aveva appesantito, però gliel'avete consentito. Ma non è che uno dice, perché non si può fare, ma si deve poter fare sempre quanto è ragionevole. Però adesso, per spiegarvi qual è la questione, vi leggo la storia dei De Ho, che poi sarebbe fuori, cioè nella traduzione italiana di De Ho sarebbe fuori, però piace questo, il De Ho, e vi leggo come vengono sanati. Testuale dalla bozza che leggo. Le strutture amovibili realizzate durante l'emergenza Covid per finalità sanitarie, assistenziali, educative, quindi anche quelle con la roba fuori dalle farmacie, educative e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrare la perdurante necessità. Che sembra uno scherzo. Una cosa è necessaria nel caso in cui se ne dimostri la necessità, sarà necessario farlo. Ho capito, ma chi lo dice? Cioè, qual è la misura, qual è il parametro di codesta perdurante necessità? Che faccio i sordi, che ho qualche cliente in più, quella è la perdurante necessità, che piove.
No, la necessità è il Covid, se torna il Covid fate tutti i
ma no, vedi, non è che se torna il Covid, il problema è, dice, ma lei perché ci ha messo il tetto? È perché c'era la necessità, pioveva. E perché ci ha messo il riscaldamento? Perché c'era la necessità, faceva freddo. Perché ci ha messo l'aria condizionata? Chibbio, ma idea, lei dentro un cubo di cemento e vetro cosa ci fa di caldo d'estate? Ho messo l'aria condizionata. Non è che a quel punto ci passa più nessuno per la strada, perché questo qua si è allargato, ha creato una specie di area bar. Ora, quando le leggi, quando le norme le scrivi così, poi dopo è evidente che il primo magistrato, primo giudice che ha a che fare con una causa dicendo mi ha tolto la possibilità di uscire da casa perché mi ha cementificato il portone perché così ci mette i clienti a sedere direttamente dentro il mio ascensore. Quando qualcuno farà causa, il giudice si regolerà secondo razionalità, secondo furbizia, secondo come gli girano quel giorno. Perché se in una legge ci metti obiettive, esigenze idonee a dimostrare la perdurante necessità, è evidente che tu, diciamo, come se fosse Antani, a quel punto lì ciascuno fa quello che gli pare. Non è edificante, o meglio, è edificare.
Sono le 7:14 minuti, tra poco torniamo a occuparci dell'inchiesta per corruzione, per presunta corruzione che ha coinvolto la regione Liguria. Prima la viabilità. L'apertura del Corriere della Sera nella nostra rassegna stampa con Davide Giacalone. 8 ore dai PM, Toti si difende, il governatore respinge le accuse, ogni euro usato per interesse pubblico. Interrogatorio Fiume, 180 domande, presentata una memoria difensiva. Poi Repubblica, anche qui il titolo più rilevante graficamente, l'inchiesta di Genova, Toti 8 ore davanti ai PM, interrogatorio Fiume del governatore che non si dimette, l'autodifesa, 2 punti, mai preso un euro per me stesso.
Vede Lonigro, in tutto ciò c'è un'opportunità che andrebbe colta, perché ormai diciamo così, non, il codice di procedura penale, la riservatezza, la segretezza degli atti, vabbè, lascia bene, so roba per 4 maniaci, così poi Sala mi prende in giro, anche il giudice. Vabbè, buttiamo tutto quanto a mare. Le informazioni da ieri sono fenomenali, è durato 8 ore, sono state fatte 180 domande. Lonigro, il tema dell'opportunità è, dovremmo aprire un concorso a premi, cioè un concorso a pronostici. A questo punto tu hai una serie di informazioni, sai che sono 180 domande, è durato 8 ore, quale può essere l'esito? Scommetto che finisce in un modo, anzi, tanto oramai è sostanzialmente un, diciamo, un gioco di società, non è quello che normalmente dovrebbe essere un'indagine penale. Tanto è vero che ormai questa è la condizione, è che il pubblico ministero, cioè il procuratore che si prepara a essere domani accusatore in un processo che non so neanche come, su cosa diavolo sarà fondato, deposita gli atti direttamente presso le redazioni dei giornali, comprese intercettazioni telefoniche, comprese battute, battutacce. Riusciamo a sapere che nel corso dell'interrogatorio uno degli indagati, probabilmente non propriamente, diciamo così, in possesso del linguaggio necessario, ha chiamato signorina, diciamo, il giudice dell'indagine preliminare, che giustamente ha detto dottoressa, prego. Tutti noi veniamo messi al corrente di tutto, ma dall'altra parte la difesa ha depositato una memoria di 17 pagine, anch'essa direttamente presso le redazioni dei giornali. Quindi, essendo un processo di tipo popolare, anzi non essendo neanche un processo, essendo uno spettacolo popolare, facciamo così, depositiamo l'idea di un concorso a premi, a pronostici, potremmo anche farci qualche soldo.
Ecco, un nuovo format tra un giorno in pretura e i pacchi, una cosa di questo tipo facciamo. Esatto. Dai.
L'importante è che ci sia il televoto comunque, perché questo poi crea anche interazione.
Anche democrazia, anche tutti hanno la possibilità di dire la loro, è giusto così.
Non c'è la giuria di qualità come a Sanremo, nel caso io ci propongo.
Vorresti candidare?
Sì, io mi candido perché sono di qualità. Oh signor, Davide, c'è un altro argomento che ha trovato spazio sulle prime pagine, sulla stampa, perché proprio è successo Torino, ma anche sul Messaggero. Partiamo dal Messaggero. L'Ateneo diventa una moschea. Il caso a Torino. Sionismo è colonialismo. Ira del ministro. Luoghi laici. Andiamo sulla stampa. Università. L'imam attacca Israele. L'invito degli studenti pro Gaza a Palazzo Nuovo. Il discorso diffuso su YouTube. Protesta la comunità ebraica. E poi c'è stato anche l'intervento della ministra Bernini che ha chiamato il rettore. Lei ora deve dissociarsi, cosa che poi è successo con un comunicato. Che cosa è accaduto all'Università di Torino, Davide?
Allora, l'università è occupata, fa osservare il rettore nel corso delle attività gestite dagli occupanti, quindi io non c'entro niente, e sono gli occupanti, è stata promossa uno spazio di preghiera musulmana. Ieri sono state fatte osservare che l'università è uno spazio laico. Io, che laico, credo di essere, diciamo così, con qualche titolo, non capisco in maniera particolare questo richiamo alla laicità. Il fatto che appunto io sono laico, che significa che accanto alla mia stanza possono pregare quelli che gli pare, possono pregare per vari credi e possono pure non pregare, quindi a me mi fa lo stesso, cioè non mi cambia nulla della mia laicità. Il punto non è mica la laicità, il punto non è la fede, il punto è ma durante le attività dell'occupazione, che quindi significa fermiamo l'attività normale dell'università e ne facciamo altre che riteniamo utili alla coscienza, alla crescita, eccetera, che c'entra la preghiera? Poi, che c'entra la preghiera di un tipo? Perché per essere empatici con la sorte degli oppressi e dei derelitti e delle vittime delle guerre c'è un rito di una fede che viene meglio di un altro? Questo lo domanderei agli occupanti. Dopodiché hanno chiamato una guida esterna alla preghiera e hanno per l'appunto detto che il sionismo è colonialismo. Lo hanno detto lo stesso giorno in cui ai funerali di Raisi, detto il macellaio di Teheran, quel galantuomo, uno dei capi di Hamas, Anieh, si è rivolto a Khamenei, che è il capo dei macellai dell'Iran, e hanno detto: grandioso momento è stato quello dell'attacco di Hamas a Israele, abbiamo inferto un duro colpo al cuore del sionismo. Allora la domanda è alla guida e a quelli che hanno partecipato: voi siete d'accordo? No, perché se siete d'accordo con questo, e questa era la chiave di lettura, è oggettivamente la sola ragionevole di quella giornata, però ve lo chiedo, di quella ora di preghiera, di quello spazio di preghiera, il tema che sottopongo e che sollevo non è la laicità, c'entra la laicità, è l'apologia di reato, è un reato. Se siete d'accordo con quella roba lì, avete commesso un reato e nel mio paese dovete essere perseguiti per il reato che avete commesso. Se invece non lo era, ce lo fate sapere, magari in maniera chiara e possibilmente in italiano.
Davide, solo un passaggio, 30 secondi. Ieri sera c'è stato il dibattito tra gli Spitzenkandidaten, ne abbiamo parlato un po' negli ultimi mesi, quelli che sono i candidati dei vari partiti europei alla guida della Commissione europea in vista delle prossime elezioni. C'era anche Ursula von der Leyen. La Repubblica parla di un caso Italia, tra virgolette, che si è riaperto in Europa. Perché? Perché si è parlato appunto di alleanza con la destra, bisognerà vedere appunto per l'elezione del presidente della Commissione quali saranno le alleanze oltre che i risultati, e von der Leyen ha detto: ma io con Giorgio Meloni ho lavorato bene, lei è un europeista, anche se poi non si è capito se questa alleanza tra i conservatori guidati da Giorgio Meloni e i popolari che propongono von der Leyen ci sarà. Esiste un caso Italia in 30 secondi?
Sostanzialmente esiste in italiano, perché per il resto il tema è il seguente equivoco. Ursula von der Leyen è un esponente della CDU tedesca e del Partito Popolare Europeo. È un partito di conservatori, di moderati, non è un partito di bolscevichi scatenati di sinistra. Proprio. Il guaio qual è? È che gli anti-europeisti italiani, ivi compresi naturalmente capitanati da Salvini, ma ivi compresa Meloni, ha sempre descritto von der Leyen, la Commissione europea, il socialismo europeo, siete venduti, questo volete realizzare l'Unione Sovietica Europea. E poi quando arrivi al governo hanno fatto, Meloni ha fatto il contrario, cioè ha preso atto che con queste istituzioni si collabora. La stessa cosa ha fatto von der Leyen, ma non è che l'hanno fatto da poli opposti, sono relativamente vicini nell'essere moderati, quando qualcuno evita o archivia il linguaggio che non solo non è moderato, ma che è francamente piuttosto violento e anzi urticante nella sua semplificazione ignorante. Questo è quello che è successo. Poi una parte della destra italiana è rimasta anti-europeista, anche se si fa finta di niente, e Meloni si è rivelata per quello che è, la persona pragmatica, ragionevolmente adatta, capace di adattarsi alla realtà. E von der Leyen ne ha preso atto, mi pare giusto.
Davide, ci fermiamo qui per oggi. Grazie, a domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
A domani, Davide. Sulle pagine sportive si parla ancora di Atalanta. La Gazzetta titola: Gasp alza la posta. Dopo il trionfo, il tecnico incontra Percassi. Per restare all'Atalanta chiede 2-3 campioni e di trattenere tutti i big per lottare con le grandi, ma il Napoli lo tenta. Corriere dello Sport: Allegri, c'è Motta. Stasera Marassi, l'ultima di Thiago con il Bologna. Ieri ha comunicato l'addio, lunedì incontra la Juve. E ancora in taglio basso, tutti in piedi per Ranieri. Con la Fiorentina, l'ultima partita di Claudio. Torniamo tra poco con Non Stop News.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Vuole stare con G, entrare nella parte, trasferirsi da me su Marte, tranne eclissi dal jet al quartier, indossare panter di carcie, guidare la mia Urus di notte, farsi dire ti giuro che non guardo le altre donne, stare nello studio quando droppo queste bombe, tolgo la sicura per far fuori le sue ombre, mettersi la mia collana e il mio cap, lei è una stupa dupa star, no cap, controllarmi l'iPhone ma non c'è niente da fare, quando mi ammendo un gioco e mi mette la base,
quando brucia anche Manhattan, prendi tutti i soldi poi scappi.
Permettimi di dire due cose. Vuoi fumare nana? Vuoi ballare nana? Lasciate andare nana, champagne e marijuana. Siamo io e questa lì sull'automobile, sangue blu, milanese, è il salone del nobile. Ok, sei al top della mia trend topic, già il tech di Joe chiama l'antitopping. Hermes è una rich Mary Poppin baby. Guarda bene il mio profumo sul tuo trench di Lueve. Chiaro chiunque quando passi guarda, si chiede da dove arrivi, cosa c'è nell'acqua. Nel back, a fine concerto restano in pochi, così ti guardo io perché te cantano gli occhi.
Quando brucia anche Manhattan, prendi soldi poi scappa via sotto la luna, io ero una Venere in tuta, ma quando perderemo la calma stesi sul divano di casa mia cerco una scusa, se chi si ama si usa, e oggi passo dalla tua zona, sì però vedendoti ancora spero non sarà una sparatoria, se siamo solo due figli di nessuno per strada, baci che nessuno guardava, dati contro il muro con una sigaretta al buio, tanto non c'è niente da fare, tanto è tutto istinto animale, tanto non c'è niente da fare, tanto è tutto istinto animale, tanto non c'è niente da fare, tanto è tutto istinto animale, tanto non c'è, tanto non c'è, tanto è tutto istinto animale.
Le indagini sulla presunta corruzione in Liguria è durata oltre 8 ore. L'interrogatorio del presidente della regione Giovanni Toti. Sono 180 le domande poste dagli investigatori al governatore, che ha depositato una memoria di 17 pagine per spiegare le sue linee politiche e morali. Toti si è difeso dalle accuse di corruzione falsa.
Dopo le ultime limature, oggi in Consiglio dei Ministri arriverà il piano salvacasa. Il provvedimento di sanatoria non riguarda gli abusi edilizi strutturali. Saranno tollerate difformità del 5%. Ieri il via libera definitivo al decreto Superbonus.
Continuano le esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan. Pechino ha confermato che le operazioni sono un test per verificare le capacità di prendere il potere sull'isola. Almeno 4 le navi cinesi entrate nelle acque limitate di Taipei.
Almeno 4 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite nel crollo della terrazza di un ristorante a Palma di Maiorca, in una zona molto frequentata dai turisti. Diverse persone sono rimaste intrappolate nel crollo. La Farnesina è in contatto con il consolato, al momento non risultano italiani coinvolti.
Una donna è stata ferita durante una sparatoria avvenuta alla periferia di Roma. La vittima, che era in auto in transito, è stata colpita da un proiettile vagante nel fuoco incrociato tra le due altre vetture. Illesa l'altra donna che era al volante della macchina.
Oggi nuova udienza del processo a carico di Ilaria Salis, posta ieri ai domiciliari dopo essere uscita dalla prigione di massima sicurezza di Budapest, in cui era detenuta da più di 15 mesi. Speriamo che sia una tappa temporanea prima di vederla in Italia, ha detto il padre Roberto.
Siamo al calcio, la Serie A nel primo anticipo della 38esima giornata. La Fiorentina ha vinto in casa del Cagliari per 3-2.
Chiudiamo con il ciclismo. Oggi si corre la 19esima tappa del Giro d'Italia. Ieri il belga Merlier ha vinto al fotofinish la 18esima frazione con arrivo a Padova. Lo sloveno Pogacar resta in maglia rosa. Per questa edizione è tutto, torniamo tra poco.
Si chiama ordine, discernimento, quel che nessuno fa in questo momento. Si chiama arte, parola stanca, detta da tutti ma che a tutti manca. Si chiama musica, cosa magnifica, che qui confondono con la classifica e non si accorgono quasi del tutto, anzi diciamo proprio di brutto, che il gergo è campo di nobili costrutti, ma qui si esagera pubblicando i rutti. Si chiama mobbing, sputtanamento, quel che succede a tutti in questo momento. Si chiama abuso ed è violento, quando lavori e ti son tutti contro. Si chiama merito, parola ipocrita, se a prevalere qui è la mediocrità. Fanno cultura solo per mettersi in posa, ma quella vera è pericolosa. Loro farebbero col diavolo dei patti, per riuscire a fare i soldi con i lutti. Nessuno fa in questo momento, si chiama arte, parola stanca, detta da tutti ma che a tutti manca. Si chiama musica, cosa magnifica, che qui confondono con la classifica e non si accorgono quasi del tutto, anzi diciamo proprio di brutto, che il gergo è campo di nobili costrutti, ma qui si esagera pubblicando i lutti. Si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi è magnifica, per me è più bella, se va in classifica, tanto qui chi vuoi che se ne accorga. Se sono Mozart o solamente Morgan, non mi diverto più ad andare contro tutti. Signore e signori, ecco a voi i miei rutti.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, ci sono cose che meritano maggior passione, che hanno bisogno di vederci forti e reattivi. E voi comportatevi così perché ne vale la pena, perché vi piacerà. Amici del Toro, qualcuno sembra muoversi e agire al di fuori di regole e schemi, facendo un po' come gli pare. Ma non è detto che sbagli, quindi prima di criticarlo, osservate. Cari gemelli, potreste dire e agire in modo molto diretto, acceso, lo farete per fare contenta la luna che vi movimenta con simpatia e un pizzico di ironia. Cancro, difficile andare d'accordo con certe persone che forse si aspettano un po' troppo da voi. Preferirete occuparvi delle vostre questioni trascorrendo meno tempo con qualcuno. Amici del Leone, la luna accende in voi la voglia di stare bene, di sorridere a un presente che vi diverte tanto. Per questo direte di no a quelle persone che vorrebbero limitarvi. Vergine, sentite un intimo e profondo bisogno di ribellarvi a certe realtà, di dire no a situazioni che finiscono per imporvi qualcosa, per chiedervi moltissimo. Cari Bilancia, il vostro modo di parlare e di comportarvi oggi sembra piacere moltissimo a qualcuno, così che le vostre parole e i pensieri arriveranno sempre al cuore di chi vi ascolta. Scorpione, un momento ideale per fare qualcosa a modo vostro, mettendoci una certa cura, rispettando regole e modi con risultati interessanti. Non siate pigri. Cari Sagittari, oggi avrete soprattutto voglia di sentirvi liberi, di poter scegliere di fare da solo le cose che amate, quelle che vi regalano entusiasmo e passione. Come darvi torto? Capricorno, qualcosa oggi non sembra convincervi, forse perché vi muovete in modo troppo lento rispetto a persone e situazioni, forse perché qualcuno vi vuole più reattivi e intraprendenti. Amici dell'Acquario, certi sogni finiscono per scontrarsi con la realtà, facendo sentire ancora meno liberi di fare. Dunque oggi non siate così ambiziosi e ritrovate un contatto con tutto. Infine, amici dei Pesci, qualcosa potrebbe mettere in evidenza i vostri blocchi, quei timori che finiscono per renderci meno capaci, e subito vorrete sfidarvi e dimostrare che siete in grado di fare meglio.
E grazie a Daria Baietti, che è la voce e il volto dell'oroscopo. Sono le 7:40, buon venerdì mattina, torna Francesco Del Zio con la scossa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci, buongiorno a te qua. Francesco, ne abbiamo parlato, allora in Consiglio dei Ministri oggi arriverà anche qui, grande classico, insomma non è la prima volta che ne parliamo. Il decreto l'hanno chiamato salva casa, queste case andavano salvate, erano in pericolo, ci ha pensato il governo. Allora, intanto, quali saranno le novità previste dal decreto? Un po' ne abbiamo parlato in rassegna stampa, ma cerchiamo di capire, di dare qualche dettaglio, perché poi leggiamo 5%, io mi chiedo, ho fatto una terrazza, ho fatto una tettoia, come si calcola sto 5%?
Ovviamente il 5% si calcola rispetto al totale della superficie del tuo immobile, quindi stiamo parlando di 5 metri quadri su 100 metri quadri. Ma io non vorrei entrare troppo nel tecnico, vorrei darvi come sempre una mia valutazione più complessiva, che è questa. In Italia abbiamo avuto un ultimo grande condono nel 2003-2004. Questo non è, dopo 20 anni, non è un nuovo grande condono. E questa è una buona notizia, perché se così fosse stato avremmo alimentato ancora una volta l'idea di molti italiani, purtroppo, che la legge sia qualcosa di cui si può fare a meno, che si può aggirare facilmente. Che cos'è invece? Noi abbiamo oggi in Italia una irregolarità edilizia urbanistica diffusa. Hanno calcolato gli ingegneri, l'Ordine Nazionale degli Ingegneri, che ci sono circa 4 milioni di pratiche edilizie che sono bloccate, quindi di case che non si possono vendere, di case sulle quali non si possono fare operazioni di alcun tipo, perché sono bloccate da piccole difformità interne. Ecco, il provvedimento che oggi va in Consiglio dei Ministri, da quello che sappiamo, dovrebbe consentire di sanare queste piccole difformità interne, quindi muri, tramezzi, gradini, soppalchi, verande, tutte interne rispetto all'abitazione, pagando una somma di denaro. Se questo è, se questo sarà, è sicuramente un provvedimento di buon senso, perché sblocca una situazione molto cara agli italiani, quella dei propri immobili. L'80% degli italiani hanno una casa di proprietà, consentendo finalmente di superare un iter burocratico molto pesante, probabilmente il più pesante del mondo avanzato, che l'Italia aveva in campo urbanistico.
E allora, Francesco, mi inserisco ancora, perché però non si è cambiato prima questo famoso iter burocratico pesante, poi nel caso si faceva una norma del genere?
No, questa norma serve a cambiare l'iter burocratico, serve ad alleggerirlo, serve a consentire di sanare le piccole difformità, serve a consentire di avere degli scostamenti fino al 5% tra il progetto e la costruzione, cioè serve a liberalizzare, diciamolo con un'espressione abusata, un settore come quello immobiliare nel quale gli italiani finora sono stati iperregolati. Quindi da questo punto di vista, se così sarà e se sarà esclusa ogni forma di condono, sarà sicuramente un buon provvedimento.
Diciamo che il tempismo è anche molto interessante. Questo provvedimento dovrebbe arrivare dunque a 15 giorni dalle elezioni europee e segna un punto importante anche per la Lega. Questa è appunto una battaglia storica anche per Forza Italia, per Silvio Berlusconi, ma la fa la Lega.
Ecco, del punto politico non abbiamo parlato finora. Ovviamente c'è un interesse politico forte da parte del leader della Lega Matteo Salvini e, come dicevi giustamente, di tutto il centrodestra, ma lasciatemi dire, purtroppo in Italia abbiamo una tale quantità di elezioni, di campagne elettorali, di rush verso i giudizi del Signore, in realtà giudizi molto più umani, quelli appunto dei votanti, che dobbiamo iniziare a prescindere, come dire, da questo tipo di interessi, e dobbiamo cercare di valutare nel merito quello che poi viene deciso dal governo.
Io ho sempre la sensazione che però gli altri italiani si sentano dei fessi perché hanno sempre fatto le cose regolari e adesso, però vabbè, è una sensazione mia a pancia, vedremo poi quando questa cosa entrerà a regime. Francesco Del Zio, La Scossa torna venerdì prossimo, ci sentiamo presto, buona settimana.
E comunque non sarà immediato, dobbiamo aspettare i tempi della politica, attenzione a tutti. Infatti. E buona scossa, ciao.
Grazie Francesco, adesso tutti in veranda. Adesso che possiamo.
Io adesso butto giù un tramezzo così, solo per il gusto di farlo.
Posso tornare indietro di un po' di anni, quando mi sono trasferito a Milano ed ero in una casa in affitto. A un certo punto il proprietario mi disse: guarda che bello questo balcone, c'erano tutte l'intelaiatura degli infissi. Stiamo aspettando il condono per poter chiudere, per verandare.
Vedi, adesso è il suo momento, non vedeva l'ora. State lì, torniamo tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Ed eccoci qui alle 7.50 di questo venerdì mattina, come sempre, torna a trovarci Roberto Arditti. Ben trovato, Roberto.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Eccoci qua, strettissima attualità, perché anche questa mattina c'erano delle ultime ore. Qua siamo a Taiwan, 4 navi cinesi che sono entrate in acque limitate, sono navi da guerra. Che cosa indica questo?
Allora, siamo di fronte a una vicenda molto importante che in Italia e in Europa deve essere colta nel suo significato profondo. Veniamo ai fatti. Pochi giorni fa si è insediato il nuovo presidente eletto nell'isola di Taiwan, eletto democraticamente dai cittadini. Ha tenuto un discorso nel Parlamento di Taiwan nel quale ha ribadito, tralascio tutti i dettagli delle vicende dei rapporti con la Cina che sono molto complessi, ma ha sostanzialmente ribadito, facendo riferimento molte volte alla condizione democratica dell'isola di Taiwan, che tale vuole rimanere e che nel suo mandato il presidente Lai insisterà molto su questo punto. La risposta cinese è stata di lanciare una poderosa esercitazione, chiamiamola così, di carattere militare. Dico esercitazione con un certo tono anche un po' ironico, ma la questione è molto seria, perché quando si parla di un'isola come l'isola di Taiwan, abitata da oltre 30 milioni di persone, e la si circonda con navi da guerra e una poderosa operazione di droni e aerei da combattimento, voi capite, tutti capiamo, che nei confronti di un'isola, tra l'altro relativamente piccola, la parola esercitazione suona un po' come, diciamo così, una presa per i fondelli. Esercitazione che non è stata annunciata in anticipo, nel mondo militare si usa così, le esercitazioni vengono programmate e annunciate con mesi di anticipo, e che si chiama, perché ha anche un nome, Spada Congiunta 2024, Spada Congiunta non proprio un nome, diciamo così, amichevole, e a questo viene aggiunto la lettera A, come a dire questa è la prima esercitazione del 2024, ne arriveranno altri. Dico di più, i vertici militari cinesi hanno usato dei toni che adesso vi leggo testualmente, perché hanno usato nei confronti, e sono le parole del portavoce della Marina Militare cinese, spiegando la ragione di questa esercitazione militare come, aperte le virgolette, punizione per gli atti separatisti delle forze indipendentiste di Taiwan ed un serio avvertimento contro interferenze e provocazioni da parte di forze esterne. Questo lo dico perché in Europa, intanto la dichiarazione del portavoce della Marina Militare cinese si rivolge a un paese dove il presidente è appena stato eletto in elezioni democratiche, quindi quando dice punizione per gli atti separatisti e delle forze indipendentiste si sta rivolgendo ad un'autorità democraticamente eletta. Mi rendo conto che questo concetto per i cinesi è difficile da cogliere, ma noi ci siamo molto affezionati e credo che dovremmo rimanere tali. In secondo luogo, bisogna tenere presente che l'atteggiamento cinese è innanzitutto rivolto al sistema degli alleati, cioè noi, l'Europa, gli Stati Uniti, ma anche importantissime nazioni dell'area del Pacifico come Giappone, Corea del Sud e le stesse Filippine, che sono dichiaratamente dalla parte di Taiwan e della sua indipendenza di fatto in termini di diritto. Bisognerebbe fare una lunga digressione sul diritto internazionale e la lasciamo perdere, ma di fatto Taiwan è un'isola indipendente. E allora io dico che questa reazione cinese alla libera determinazione del popolo di Taiwan deve essere colta nella sua essenza profonda, e siccome io in Europa e in Italia in particolare sento dire troppe volte che in fondo l'atteggiamento della Cina verso il resto del mondo è un atteggiamento indirizzato essenzialmente alla collaborazione commerciale, ma di una Cina che vuole stare in pace con tutti, beh, direi che quello che è successo nelle ultime ore non dice la stessa cosa, dice l'esatto contrario.
Sì, ci dice altro. La speranza, Roberto, ti salutiamo e ti ringraziamo, è di non ritrovarci una terza situazione dopo l'Ucraina, dopo il Medio Oriente, ancora di questo tipo.
Abbiamo,
ma staremo a vedere.
Abbiamo buone probabilità di finire,
ecco,
lì.
Roberto Arditti, intanto buona settimana e buon lavoro, torniamo a sentirci presto.
Un saluto a tutti.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Donna Summer su RTL 102.5, 7:58 no. minuti. I feel love.
Non è quella roba lì.
È Power It's Estate. Mi rendo
conto. Power It's Estate 2024.
Arriva
Arena
anche
di Verona.
Intanto,
3 settembre?
Intanto c'è il Future It's Live il 31 maggio. Quindi prepariamoci. Ci sarà sul palco anche il nostro Luigi Santarelli. Cosa canti tu?
Adesso vediamo, stiamo valutando con la casa
bello
discografica.
Bello belluccio, tettuccio, perfetto. Fioruccio.
Mi fate salutare Don Antonio Mazzi prima di chiudere la puntata di oggi. Buongiorno Don.
Ciao a tutti. Ciao Don. A tutti. Bisogna, mi piacciono le parole.
Anche a noi. Don.
Siamo gente che chiacchiera. Impariamo a dire le parole giuste, le parole che contano. Ciao.
Ciao Don, grazie.
Grazie a Don Mazzi, carichissimo. Massimo Giletti per voi tra pochissimo, vi aspettiamo.